Pensate se la gomitata l'avesse data un giocatore della Juve. A quest'ora Turrini avrebbe bloccato la Piero Cormano, la Milano Meda, la Como Laghi, tutte le autostrade della Lombardia.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Bellissima partita, combattuta, giocata ad alti ritmi, volevamo entrambe vincere, uno spettacolo davvero notevole. Poi chiaro, vinciamo noi, siamo felici, siamo contenti, però ho fatto anche complimenti a Thiago. Abbiamo dato un senso alla nostra stagione, perché dire che ancora siamo in corsa in Coppa Italia era un nostro obiettivo e siamo qui che l'abbiamo centrato.
Thiago, rinnova o va via a fine stagione?
Io volevo chiedere a lui ieri.
Glielo chiederemo.
No. Io penso solo al Bologna nel momento, dopo una sconfitta, che vai a casa e pensare a altre cose. E...
Però Thiago, non mi dire che non ti faccia piacere che tutti i giorni tu vieni accostato a grandi club. Forse sarai un po' arrabbiato perché nelle occasioni che avete avuto non siete stati bravi a concretizzare.
Sicuramente, mancato il nostro gol dopo una bellissima partita fatta.
Una partita col Milan che è molto difficile, sembra aver superato anche un momento di difficoltà. È vero che noi abbiamo vinto contro di loro un mese fa, ecco, questo al limite può essere un metro di paragone, insomma, che ci può dare la fiducia di poterci anche ripetere. È chiaro che la Coppa Italia, visto anche che siamo andati due volte in finale, quella arrivabile.
Derby, che la formula della Coppa Italia a me non piace, lo sanno tutti, però qui non si parla di Coppa Italia, non ci interessa neanche il passaggio di turno, ci interessa il derby per la nostra gente.
Non mi stupisce Sarri, che avete sentito per ultimo, vorrebbe vincere il derby ma uscire dalla Coppa, questo non è possibile, vediamo stasera chi verrà accontentato. Oh, oggi bellissimo perché c'è il mio amico Andrea D'Amico che è venuto a trovarvi. Di solito ci troviamo a Verona a qualche fiera eccetera, invece è venuto a Milano. Ciao Andrea.
Ciao Carlo, ciao a tutti.
E d'altra parte lo vedete anche in tutta la sua bellezza sui teleschermi.
Esageriamo.
grande eleganza. Tra parte è venuto ad accompagnare Terracciano al Milan, come ben sapete. Ciao Pierluigi Pardo.
Ciao, a Custoza.
Custoza, sì.
Bisogna incontrare il professor D'Amico.
Lo diciamo da anni però.
Sono venuti i tuoi amici Sky domenica.
Noi no.
Io quando sono in zona vengo sempre, lo sai.
Sei benvenuto, anche
Custoza
Carlo.
Custoza e Negrar sono due posti mitici.
Grande.
Due ristoranti mitici.
Senti, Terracciano l'ha accompagnato al Milan, gira video secondo cui ha rischiato subito di farsi male perché si è appoggiato male il piede scendendo dalla macchina, e adesso ridono tutti, no? Eccolo!
Ma è bionico, dai, ma poi sai che... È bionico, ma poi sì, ho visto anch'io, ma
non si è scavigliato scendendo dalla macchina, no,
sarebbe stato veramente va a fare le visite prima di entrare,
proprio una nemesi,
e poi al Milan che non ha problemi
quello che dico
no.
Ma ha fatto un affare al Milan,
ma poi noi abbiamo la santa di Raldon che protegge il Verona, quindi.
Protegge il Verona, vediamo insomma,
i veronesi.
Non mi sembra navighi benissimo, ha fatto un affare al Milan
calcisticamente, sì. Potrebbe impegnarsi con tutto il rispetto un filo di più.
No, devo dire che il Milan ha fatto un affare, perché comunque ha preso un ragazzo di 20 anni con una grande cilindrata e ottimi piedi. E che può giocare in 4-5 ruoli, perché può giocare tutti i ruoli della difesa e del centrocampo e magari anche un po' più offensivo. E oggi come oggi, che cioè è un giocatore universale, oggi come oggi il calcio è cambiato anche nella scelta dei calciatori e il mercato ti dà un riscontro sotto questo profilo. Prima di tutto è fondamentale che tu sia un grande atleta, e lui lo è nonostante e poi vive la sua professione come se fosse, io lo prendo in giro a volte, come un astronauta.
È così che si fa. Occhio come sono perfido, Pierluigi. Mentre potete chiamare 800 24 00 24 o mandare WhatsApp vocali 349 238 6666. Occhio come sono perfido, Pier. Ne ha preso uno che gioca in mille ruoli, perché non può prenderne più di uno, e quindi è meglio uno universale.
Mamma mia, è un valore aggiunto.
Ti
piace questa, Pier?
Beh, un valore aggiunto, diciamo, di tutti i giocatori con queste caratteristiche, sicuramente, no, non c'è dubbio. No, ma io penso che stasera il Milan abbia davanti a sé un passaggio importante della sua stagione, perché sebbene insomma la Coppa Italia sia per distacco il terzo obiettivo, credo che siamo tutti d'accordo, il Milan ha qualcosa da farsi perdonare, secondo me, soprattutto sul suo percorso europeo, però è evidente che proprio perché è uscita dalla Champions e proprio perché l'Europa League è una competizione bella ma complicata, e ci aggiungo come terzo elemento il fatto che secondo me il Milan arriverà terzo ed è forse in questo momento tra tutte le squadre italiane quella che è un po' più chiara la posizione finale. Poi magari mi sbaglierò clamorosamente, ma la mia sensazione è che il Milan arrivi proprio terzo. So che tu sei un po' meno convinto, cioè,
beh, adesso
mi sembra difficile
di questo
che possa...
calendario, poi non lo so, io non ho idee precise. So che arriva una tra Inter e Juve, poi dietro non ho idee precise, sinceramente.
Guarda, mi sembra difficile che possa crollare e uscire dalla zona Champions o rischiare qualcosa, e mi sembra anche però difficile che possa lottare per lo scudetto, quindi secondo me di tutte e 20 le squadre della Serie A è quella che ha uno scenario in campionato un pochino più preciso. Però sto facendo tanta calcio, per carità, manca metà campionato, però insomma la sensazione, e quindi questo potrebbe far sì che le altre competizioni, nel caso del Milan, possano arrivare a pesare anche qualcosa di più. Ed è ovvio, come ha scritto ad esempio oggi Vernazza sulla Gazzetta, che la Coppa Italia può diventare un giochino divertente, anche perché poi il Milan non ha un rapporto così speciale con la Coppa Italia. È abbastanza esotica la Coppa Italia per il Milan. Non è una squadra abituata a flirtare, ma anche perché molto spesso poi è impegnata in Europa. Guarda, non è un gioco questo. No, se tu guardi, ci sono dei club che hanno un rapporto con la Coppa Italia molto più assiduo rispetto
ad altri. Sì, che hanno molto più feeling.
E il Milan. Esatto.
Per esempio la Lazio ha una che ha feeling con la Coppa Italia, tranne Sarri, che però ha già detto
anni,
hai visto cosa ha detto? 15-20
anni fa,
bellissimo,
era un abitué. La Fiorentina fa delle stagioni importanti, poi magari non riesce a vincerla, però insomma, e quindi secondo me oggi è una grandissima opportunità. Lo è anche per l'Atalanta, hai sentito quello che dice Gasperini?
Per l'Atalanta ha maggior ragione. Mi fa morire Sarri che dice: mi interessa perché è il derby, mica tanto per passare il turno. Cioè, la sua idea sarebbe quella, ma magari anche quella di Mourinho: vinciamo il derby perché il derby così non ci rompono i coglioni. Però se stiamo fuori dalla Coppa Italia, uguale. Quella è bellissima.
Ma è un messaggio. Una cosa, scusa, poi lascio parlare Andrea.
Una volta alla settimana.
Secondo me dice una cosa di enorme onestà, ma non è che vuole uscire dalla
Coppa
Italia.
Vuole giocare una volta alla
settimana.
Però
secondo me interpreta il sentimento prevalente ai tifosi della Lazio e della Roma. Cioè, premesso che poi non è che devi scegliere, è molto di più, secondo me, oggi il peso del battere in una sfida diretta la propria rivale rispetto all'importanza che esiste ovviamente della semifinale di Coppa Italia. Ma insomma, io credo che il pensiero che hanno tutti e due in testa sia soprattutto quello. Se fosse un quarto di finale contro un'altra rivale, peserebbe molto meno nella testa dei giocatori delle due squadre.
Che dici, Andrea?
Ma sono messaggi per i propri tifosi, ovviamente sappiamo tutti il valore che ha il derby a Roma e anche in altre città, cioè a Genova, a Milano, cioè vanno avanti un anno dicendo con sfottò vari, fa parte della storia del calcio e del tifo. È chiaro che insomma abbinare tutte e due le cose non è male, e forse sono dei dei messaggi che i condottieri sportivi, che altro non sono che gli allenatori, vogliono dare anche alle proprie truppe, come a dire. Certo. Oh, sì. Guardate che poi andate in giro quando non si gioca e vi dicono: ah, hai perso con la Roma.
No, ma per carità, però è paradossale, no, il fatto che comunque, cioè, la partita sia più rilevante del risultato del bersaglio grosso.
Ma perché
grosso.
È Roma?
Perché è Roma.
Chiaro, chiaro. E quindi lui interpreta bene qual è il sentimento popolare dei tifosi, che a cui, non so, puoi anche perdere magari poi la Coppa Italia in finale, faccio un esempio, che sì, non è prospettico ma è solo un esempio, e però l'importante è che nel percorso tu abbia battuto la tua rivale cittadina.
Roberto De Ponti, direttore del Corriere della Sera, Firenze, buongiorno, ciao direttore, come stai?
Ciao, buongiorno a tutti. Direi bene, a Firenze si festeggia ovviamente la qualificazione alla semifinale. È la terza semifinale consecutiva, non era mai accaduto in passato alla Fiorentina. È un altro risultato di italiano.
Sì, Copetero come Inzaghi. Inzaghi è Copetero, ma italiano pure.
Italiano pure, sì, devo dire. Vero che ha passato il turno sia negli ottavi che nei quarti ai rigori, però bisogna essere anche capaci di arrivare ai rigori e di vincere le partite ai rigori. Do dei meriti anche in questo.
I mondiali europei, abbiamo vinto alcune cose, si sono vinte ai rigori. Anche a Milano sono diventati un po' copeteri sul basket. Com'è stata la partita ieri sera, Pier?
Ma discreta, io penso che
per me è orrenda,
sia stata
brutta, roba brutta.
Vabbè, no, certamente non è stata la partita più bella della
sofferenza
su questo
enorme.
Apriamo un minuto di parentesi cestistica, non è appassionato rimanga con noi, fra un minuto torniamo fra due. No, è stata secondo me quello che doveva essere, cioè una vittoria solida di Milano che ha controllato la partita senza brillare, rischiando qualcosina, ma secondo me poi alla fine, insomma, era la squadra migliore, lo si è visto, quindi
fiocco azzurro,
direi che
italiani Uberalles ieri
sì.
Ma da una parte e dall'altra
io penso sinceramente che, insomma, per quanto riguarda l'Olimpia, la vera sfida che ha davanti a sé Messina è quella di riuscire a realizzare questa somma algebrica non semplice, perché i minuti sono quelli, fra il tanto talento che non ha ancora a disposizione di giocatori enormi che sono fuori o che sono stati fuori, e ancora oggi ce ne sono, non c'è Milodic, non c'è Shields, e la crescita degli italiani che anche ieri sono stati decisivi. Ieri il paradosso è che sia nell'Alba che nell'Olimpia i migliori sono stati gli italiani.
Sì, no, è paradosso, meraviglioso paradosso. Poi magari qualcuno adesso si accorge Roby, che Ettore Messina alla fine gli italiani buoni li fa crescere, quelli che se non c'è sostanza è un po' difficile, ma quando c'è sostanza, no?
Sì, la realtà è, allora, la prima cosa che mi viene in mente da partita di ieri è che un mese fa quella partita Milano la perdeva, io ho questa sensazione, era una partita complicata con un avversario che ha sempre messo in difficoltà Milano, e alla fine l'hanno portata a casa in qualche maniera, ed è vero che gli italiani sono stati determinanti. Placadori ha fatto il canestro della staffa, Bortolani ormai gioca con una sicurezza, fa delle uscite da blocco con tiro dall'arco, veramente impressionante, c'è una velocità impressionante, sta veramente crescendo. E sì, il problema sarà quando rientreranno i giocatori che dovrebbero essere l'attacco di Milano. L'abilità sarà gestire forse i minutaggi più, cioè rotazioni più lunghe potrebbero dare vantaggio veramente a Milano nella gestione delle partite.
Lì dovrà essere.
Io i giocatori che sono fuori meriterrei.
Però non starei a depauperare il patrimonio che ti stai costruendo adesso. Quindi, ma lì io mi fiderei totalmente di Messina. A proposito di allenatori, stavi dicendo Vincenzo Italiano è stato un tuo giocatore?
Sì, per 15 anni. Lo conosco.
Lo conosci piuttosto bene, caro sì. Andrea D'Amico.
Sì, sì.
No, ma è bravissimo,
No, devo dire che
bravissimo.
Sai che allora, secondo me gli allenatori più forti sono stati
qualche volta a Fiorentina non sarebbe.
Sì, esatto. C'aveva un tiro incredibile, ha fatto un gol alla Verona.
La Fiorentina, tirasse in porta.
Ah, la Fiorentina, pensavo lui.
No, lui era
lui ha fatto un gol da 30 metri a Verona contro Toldo. Fiorentina. Proprio Verona-Fiorentina.
Certe volte è così gelosa della palla che non vuole neanche buttarla nella porta. Ma preferisco la sua, tenermela per me.
La sua filosofia è quella.
È quella.
E, cioè, nel senso, questo nuovo gioco che a volte sembra noioso, ma che comunque un po' tutti stanno adottando. Insomma, il possesso palla, la densità, l'intensità. E mi rendo conto che poi dopo si copiano l'un con l'altro e quindi diventa un po' soporifera la partita.
Caro Roberto De Ponti, facciamo nel nuovo stadio, facciamo un campo senza porte. Ci divertiamo un botto, se tanto non ci sarà.
Con la, con la Fiorentina sicuro, con la Fiorentina sicuro. Vedo già, ha questa abitudine ormai a giocare senza centravanti, ma io credo che in effetti, io continuo a pensare che il top player della Fiorentina sia italiano. Non dimentico il particolare che è diventato allenatore della Fiorentina anche abbastanza in maniera casuale, perché se Gattuso non avesse litigato con la dirigenza della Fiorentina dopo due settimane che stava a Firenze, probabilmente Italiano non sarebbe l'allenatore della Fiorentina.
Altro amico del qui presente Andrea D'Amico, Gennaro Gattuso. No, io devo fare una confessione al mio fraterno amico Pierluigi Pardo, che è la persona a me più vicina, dato che ci sentiamo tutti i giorni al mondo. Ti confesso, posso farti una confessione? Io mi sto calcisticamente innamorando di Zirkzee. Calcisticamente, bel ragazzo, però solo calcisticamente.
Sa che non sei il solo.
No,
sa che non sei il solo.
Bravo. Mamma mia, che gioco. Quando è l'ultima volta che l'hai commentato, Piero?
Il Bologna non lo faccio mai.
Okay.
Ma no, è una combinazione. Penso di non averlo mai fatto. No, forse una volta l'ho fatto il Bologna. A Bologna non ci vado mai, non lo so, forse perché hanno paura che io vada poi lì e mi metto
a guardare. Perché vai solo a vedere la Virtus.
Sì, no, anche la Fortitudo, tu qualsiasi cosa, no? Beh, forse per questo, però veramente Bologna, c'è il mio amico Calcutta che vive fra Bologna e Roma, tendenzialmente è a Bologna e dice: ma ci deve essere un complotto, perché non vieni mai da là, non puoi vedere. Vabbè, comunque al di là delle battute, Zirze, vabbè, è nell'anno della grande cosa, è quasi banale, cioè ha dei movimenti. Ha dei movimenti di una leggerezza e di una sicurezza tecnica, passa in questa espressione, che sono da predestinato. Quello che lui fa, e cito non un gol apposta, quello che lui fa nel turno precedente di Coppa Italia contro l'Inter in occasione del gol del 2-1 è una doppia giocata su Acerbi e poi con l'assist veramente clamorosa, e poi di altri esempi ce ne sono settimana dopo settimana. E aggiungo che Thiago Motta, che ha tantissime qualità, però ha una squadra molto solida, molto strutturata, cioè non è proprio la cosa più semplice del mondo fare l'attaccante per Thiago, secondo me, perché comunque ti richiede un lavoro di partecipazione al gioco della squadra di un certo tipo, cioè non è l'attaccante che può essere statico,
non è un lavoro facile.
Esatto, non ce ne sono pochi nel calcio di oggi di attaccanti che possono staticamente aspettare il pallone in area di rigore, perché non è più come una volta. Ecco, con Thiago si lavora, l'attaccante lavora molto, deve fare un lavoro a supporto della squadra molto importante. In qualche partita è anche, cioè il Bologna non ha una produzione offensiva clamorosa, è una squadra solida, organizzatissima, ma insomma non è sempre solo calcio a champagne. Chi vede le partite le vede praticamente tutte, come per lo sa.
No, ma è lo stesso discorso della Fiorentina, quindi, più o meno, no? Far l'attaccante della Fiorentina non è un lavoro facilissimo, e questo lo sappiamo. Poi può scattare anche il giocone. Chi ti ricorda Zirze, Andrea D'Amico? Ma perché prima si parlava di chi diceva Dzeko, chi diceva cose del genere.
Sì, sicuramente Dzeko è un ottimo esempio anche per lui. Questi attaccanti strutturati che però hanno grande qualità. So, ieri ho visto un altro che non era niente male a Milanello, e Ibra. Lui, ad esempio, ricordo la prima volta che l'ho visto.
La notizia è che c'era.
No,
questa è la prima notizia.
C'era.
Tanto c'era.
Uno. Ma si sente quando c'è. E poi io ricordo la prima volta che ho visto giocare Milan-Ajax con lui e Overmars nell'Ajax, e ho detto: questo qui è l'attaccante più forte del mondo. Forse non mi sono sbagliato di tanto.
No,
è anche vero che poi questi attaccanti, con il nuovo modulo tattico iniziato con Guardiola, fanno magari fatica ad inserirsi in un certo tipo di tattica. Difatti con Guardiola ha dovuto andare via lui.
Fanno fatica. Poi si è ricreduto Guardiola, quest'anno ha preso, anzi l'anno scorso ha preso Haaland e guarda caso vince tutto. Roberto, come siamo messi con lo stadio? Fammi un riassunto delle puntate precedenti, perché domani so che c'è un incontro ed è una cosa che Andrea D'Amico appassiona molto. Lo stadio di Firenze, due punti, svolgimento.
È una la telenovela infinita. Allora, domani c'è un incontro alla prefettura dove decideranno, si confronteranno con la sindaca di Empoli e con il sindaco di Firenze per capire se la Fiorentina potrebbe giocare a Empoli, diciamo la prima parte, l'ultima parte del 2024, per poi sperare di avere pronto uno stadio provvisorio, che è lo stadio Padovani di Firenze, è lo stadio del rugby, che dovrebbe essere risistemato con le spese metà del comune e metà della Fiorentina, per avere l'agibilità per la Serie A. Una volta che si supera questo scoglio, allora si può pensare di lavorare in fretta e furia per trasformare il Franchi in uno stadio moderno. Questo è l'obiettivo. Certo che l'incertezza è assoluta, perché la Fiorentina è un po' ondivaga, il comune di Firenze è altrettanto ondivago, non si mette d'accordo, cioè dovrebbero sedersi a un tavolo il sindaco e Gio Barone per commisso e trovare un accordo, una soluzione, perché altrimenti non se ne va avanti, cioè si mandano i messaggi trasversali da una parte e dall'altra e non si capisce bene. Tanto tempo passa e la Fiorentina dovrà comunicare entro un paio di mesi dove giocherà le partite dell'anno prossimo.
Sì, giocherà nel suo stadio, che non verrà ristrutturato, passerà dell'altro tempo e poi vediamo al prossimo giro. Ciao Roby, grazie.
Ciao.
Buon lavoro. Ciao Roberto. Penso. L'hai visto di recente Gio Barone? Ci hai parlato? Hai detto qualcosa? Ma perché sorridi? Non dovevo dirlo?
Sì, no, vabbè, tanto
ormai.
Nel calciomercato ormai è andato.
Ok.
No, cioè, hanno fatto questa meraviglia. Io penso che sia il centro sportivo più bello al mondo. 28 ettari con una classe costruttiva, arredativa incredibile. E quello che mi ha detto lui, dice, è incredibile. Noi volevamo fare lo stadio come abbiamo fatto il centro sportivo in tempo veloce. Sì. E purtroppo non è stato possibile, perché comunque l'indicazione dell'amministrazione era quella di ristrutturare il Franchi, ma ristrutturando il Franchi dobbiamo andare a giocare via due anni e quindi non è possibile,
perdendo anche diversi quattrini,
secondo me altro. Ma io dico, sono strutture relativamente non impattanti nel territorio, ma perché se uno vuole metterci i soldi suoi, costruirsi il suo stadio e magari comprarsi anche il terreno, non ha la possibilità di farla, per cui trovo che sia anche una diseconomia e un disagio per tutti i tifosi fiorentini che vorrebbero vedere uno stadio adeguato a quella meraviglia di centro sportivo che è stato fatto. Hanno speso 130 milioni per fare questa meraviglia di centro sportivo, vogliono farci lo stadio, perché no? Cioè, ora l'Italia sempre con queste querelle politiche, queste medaglie da mettersi al petto.
Chiaro.
Tra l'altro, se non ricordo male, il sindaco Nardella è anche sindaco metropolitano, per cui se non lo possono fare a Firenze non possono farlo neanche
nell'area metropolitana. Certo. Nell'area metropolitana, e d'altra
però
parte queste cose vale adesso spiegare agli investitori americani
arabi, che vogliono fare le cose veloci e hanno i soldi e non possono farle. Assurdo. È un po' difficile
far passare il concetto.
Cioè, adesso devono fare una riunione a Empoli vedere, perché l'Empoli si sta rifacendo lo stadio.
Ma senza andare troppo lontano, esci di qui, siamo a Milano, voglio dire, le questioni sono più o meno le stesse e sono concetti che è un po' difficile far passare, Pierluigi, cioè ne abbiamo parlato 1,5 miliardi di volte.
Sì, vabbè, insomma, e devo dire che da questo punto di vista, per quello che vedo da fuori, insomma, Firenze è anche una città dove ci si muove, cioè non è una situazione, cioè, c'è grande vicinanza, adesso veramente la vicenda la conosco poco, però insomma c'è grande vicinanza del sindaco alla squadra, insomma non credo che ci sia un'oggettiva o una particolare difficoltà,
ma di fatto lo è, di fatto lo è.
Sì, no, ma lo so, ci sono un po' di vincoli che sono vincoli, se non è storici, strutturali, sappiamo benissimo che cosa rappresenta il Franchi, i nervi, la torre di Maradona, abbiamo detto mille volte, le scale di coidali, io poi ho insomma Lorenza che certo. si occupa d'architettura, cioè è chiaro, stiamo parlando di una delle mie compagne, stiamo parlando in assoluto di un di un'opera che appartiene a tutti gli effetti a, alla storia dell'architettura italiana, però è il solito discorso, se una cosa la puoi le cose si devono anche un po' poter modificare affinché possano essere fruibili,
ma basta lasciarlo lì, quello lì quello lì basta lasciarlo lì e rimetterlo a posto, il problema è secondo me l'amministrazione anche... non sa cosa farne dopo.
Esatto, esiste anche secondo me un tema insomma di, cioè, di come razionalizzare.
Ma se io con i miei soldi voglio farlo da un'altra parte, perché la mia squadra, cioè, ora la squadra è un bene pubblico quando fa gli interessi del pubblico, ma quando ci rimetti è un bene privato, no? Allora se io rischio e voglio, ho bisogno di strutture mie per mettere i giocatori che pago io, sarò anche libero di farmi lo stadio e la mia casa?
No, ma assolutamente. Cioè, hai citato giustamente l'esempio del progetto di Casamonti del Viola Park, perché è clamoroso. Perché è clamoroso non soltanto dal punto di vista della bellezza e dell'efficienza, ma è clamoroso anche per la velocità con la quale è stato fatto. E sappiamo che la velocità, insomma, nel mondo di oggi è un elemento fondamentale. Che vi devo dire, ragazzi?
No, niente.
Sono Italy, però ecco, mi sembra, conoscendo un po' dei soggetti in questione, che la volontà, tra virgolette, politica ci sia, cioè che non siamo di fronte a una situazione di scarso interesse al tema, poi magari mi sbaglio.
No, però non risolvi mai, quindi io già ti posso dire che l'anno prossimo, quando vai a commentare Fiorentina-Juventus, prenota pure a 2 metri dal Franchi, perché lì giocherà la Fiorentina e lì andrà a commentare la partita. Certo. Noi staremo facendo l'anno prossimo gli stessi discorsi che stiamo facendo adesso. Fermiamoci per la borsa e poi torniamo.
Perché poi, se si vuole intervenire in diretta, bisogna chiamare l'800 24 0024, l'800 24 0024. Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli. Vi aspettiamo.
Tutti convocati. Convocati.
A me Zizè ricorda tantissimo a Mauri, e non solo per i capelli.
Per me è fortissimo anche Calafiori. Il Bologna ha 8 giocatori di grandissimo livello.
I romanisti? A Piagnoni! Tutti a buttarci per terra, ogni fallo vogliono il cartellino giallo. È chiaro, l'arbitro diventa prevenuto. Vi sta bene, è così, è così. Siete gli unici in Italia a comportarvi così, gli unici.
Ormai a Roma i tifosi laziali hanno soprannominato Mourinho Mufrigno, va bene?
Whatsappatori meravigliosi, 800 24 0024, per chiamarci in diretta, c'è cioè qui Andrea D'Amico, per mandarci Whatsapp 349 238 6666. A Calafiori aggiungo anche Ferguson, e così facciamo tombola sui giocatori che del Bologna mi piacciono un sacco, e potrei aggiungere degli altri. Andrea, vorrei chiederti una cosa che è questa: ma al tuo amico, come si chiama, Mamuca? ma che cosa gli viene in mente di dire Osimhen va in Arabia e adesso dalla scheglia deve prendere più soldi? No, perché Osimhen non l'ha presa benissimo. Vorrei essere nello spogliatoio del Napoli al prossimo allenamento, perché per la cronaca Osimhen ha risposto gentilmente al procuratore di Varaschelia. Adesso vi cerco il virgolettato perché non vorrei sbagliarmi, adesso ve lo trovo, cos'è che gli ha risposto? Dunque, gli ha dato dell'idiota, eccolo qui: pezzo di merda e idiota, non nominarmi neanche. Ma ha toccata pianissimo Osimhen, il signor Osimhen ha toccata pianissimo.
Ma guarda, ho visto, ho seguito da distante questa Kerel, no? Ma anche perché povero Mamuca ha parlato in Georgia.
Quindi non è che in Georgia magari, non c'hanno le,
ma magari lui è un po' boomer, no? e pensa che magari che quello che dice in Georgia non venga riportato subito. Invece i giornalisti napoletani italiani sono molto veloci e gliel'hanno detto a Osimhen che se l'è presa un po' male. Però secondo me dai, sono sciocchezze.
Sì, vabbè, per
anche
carità.
Perché poi quando vede Mamuca, secondo me.
Mamuca. No, io ho visto. Non gli dice mandato più così. Le foto di Mamuca. Hai visto Mamuca tu, Pierre? Conosci?
Sì, conosci.
Io sono suo amico. Però l'ambiente del Napoli, cioè, non credo che adesso Osimhen vada da Varaschelli e gli dica oh, tu,
ma mi sembra che sia l'ultimo dei problemi che ha il Napoli.
No, molti altri.
Poi, no, però è l'ultimo dei problemi, però insomma, non aiuta secondo me questa cosa.
Diciamo che in fondo la classifica, ma comunque sta in classifica come problema.
Sì, no, dai.
Sai, comunque sono i due giocatori di maggiore talento della squadra. È vero che adesso il tempo ci sarà perché comunque Osimhen è in Coppa d'Africa, quindi diciamo questo incontro nello spogliatoio avverrà fra un po'. È vero che è una discussione tra agenti
in terreno neutro,
però
a Custozza tra però... i re di battaglie siamo esperti.
Però insomma dai, non è una cosa che aiuta, e secondo me è anche una cosa che in qualche modo riflette un momento un po' difficile. Cioè secondo me,
ma sì, Pier, ma bisogna anche cose... vedere dove l'ha detto, come l'ha detto.
Il punto però è la reazione,
il punto è la reazione.
Certo. Il fatto che è una reazione che non può rimanere inosservata in un momento in cui
però di
le cose
solito
non vanno troppo bene, no?
Se ti metti a sorridere o ridi quando dicono una cazzata, magari gli dai meno peso. Il fatto che ci sia una reazione così fa pensare, no?
Ma fa pensare moltissimo. Infatti quello che dice Pierluigi, cioè non è esattamente una banalità, una sciocchezza. Noi ci ridiamo sopra, però non... Senti, ma Osimhen va in Arabia?
Bisogna chiedere a Mamuca. Ma qui siamo siamo a Milano, mica siamo in Georgia.
Ho capito.
Non lo so. Non voglio mettermi nelle relazioni internazionali tra Georgia e Nigeria.
E invece Bernardeschi va alla Juventus?
Ho letto, però penso che sia legata a tante cose. Prima di tutto leggevo a questo incrocio se va via Kostic, che potrebbe arrivare in prestito, perché poi di fatto il campionato nel MLS comincia a marzo. Ma abbiamo già avuto un'esperienza con Beckham, no? Che è arrivato al Milan e poi dopo è tornato
ben due volte.
Sì, si trovava bene qui a Milano.
Sì, si trovava piuttosto bene, no?
No.
Eravamo tutti molto affezionati.
Vediamo, adesso cominciano il ritiro precampionato e Toronto TFC. Vediamo un po'.
Insegna torna?
Penso di no.
Preso nota, Pierre. Dunque, ha detto che Osimhen va in Arabia.
Non è vero, mi dissocio. No, I disagree completely.
No, sulle questioni di canadesi diciamo che siamo di fronte proprio alla fonte diretta, quindi
esatto.
Meglio di lui,
la fonte
sacra. Ma Bonucci che va al Fenerbahce?
Beh, Bonucci e Valfenerbahce, diciamo che è il secondo atto di una legittima e secondo me per certi versi anche ammirevole voglia di continuare a giocare, di continuare a ritagliarsi un ruolo importante, e quindi gli va un grande in bocca al lupo. È chiaro che insomma
va a giocare con Dzeko, hanno la squadra juniores,
Vabbè, ma comunque guarda, voglio dire, insomma, noi siamo esperti e appassionati di basket, sai che tensione c'è nel basket, puoi immaginare quella che c'è nel calcio, cioè è comunque estremamente prestigioso, estremamente stimolante, insomma, per un calciatore. È chiaro che il tempo passa per tutti, e quindi ci sono tanti modi per poter chiudere, l'abbiamo fatto mille volte questo discorso, una carriera. Ci sono dei modi, diciamo, più razionali, dei modi, ma ognuno fa quello che gli pare, come giusto che sia. E per cui un grande in bocca al lupo, ma davvero di cuore,
nel senso, ma chiaro, comunque, ma lo facciamo tutti noi,
è comunque una sfida, no? È una sfida di un giocatore che è un giocatore importantissimo, 500 e più presenze credo con la maglia della Juve, stagioni straordinarie, un ruolo in nazionale enorme, dei piedi da difensore di livello assoluto, un carattere negli anni d'oro veramente favoloso, cioè al servizio della squadra, magari non amato dagli avversari per motivi ovvi, però classico giocatore che ti faceva vincere le partite, e quindi insomma la carriera di Bonucci rimane una carriera di altissimo profilo. È chiaro che siamo al finale della carriera, ed è un finale di carriera che è un po' quello che è, no? Berlino poteva essere una grande occasione, non lo è stata, certamente non solo per colpa sua, le cose sono andate male per mille motivi, non è che certamente colpevole di questo, chiaro. E adesso ci riprova a Istanbul, ma ti dico la verità, chapeau da questo punto di vista, nel senso che è comunque una...
Sai che sono d'accordo anch'io, perché a 37 anni, dopo che tu hai avuto tutte le soddisfazioni sportive possibili, è bello anche abbinare il tuo calcio, il tuo sport, il tuo lavoro a delle esperienze di vita diverse che comunque ti arricchiscono.
Certo, Andrea, ma io sono d'accordissimo con voi, quindi non c'è discussione sul punto, tanto che saluto Pierluigi Pardo, ci sentiamo domani Pier, tanto per commentare la Virtus che gioca a Belgrado contro il Maccabi. Ce la guardiamo stasera,
la Coppa Italia, l'Eurolega,
Ciao Pierino, grazie.
Ciao Pier,
ciao.
A presto.
E c'è Nicolò Ceccarini. Ciao. E ride.
Buon pomeriggio a voi. Ciao.
E ride ancora, Andrea D'Amico. No, perché?
No, lo sai perché ride, caro? Lo sai perché ride?
Lo so.
Perché l'hanno visto almeno 5 volte al Viola Park. In realtà non è mai andato a pranzo per quello.
Lo so, ma ti ha detto. Sei andato al Viola Park?
No, sono andato vicino da Donini. No, che. Sono andato a mangiare lì,
sì.
E non è tanto distante, si vede che mi hanno visto lì. Tu conosci Donini?
Sì, si mangia anche bene, tra l'altro.
Che bugiardo.
Non so come si mangia al Viola Park, però questo me lo devi dire tu.
Non l'ho mai mangiato io al Viola Park, giuro.
Che bugiardo, ragazzi.
Da Donini,
che pinocchio.
Da Donini sì, ma il Viola Park mai.
No, com'è il Viola Park?
Bellissimo.
Bellissimo.
Ho visto le foto.
Allora, dobbiamo fermarci un istante per il traffico, ma naturalmente Nicolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, e Andrea D'Amico rimangono con noi, così poi parliamo pure di un'altra cosa, oltre della mancata gita di Andrea D'Amico al Viola Park, perché pare che la Fiorentina volesse Terracciano prima del Milan, ma non è assolutamente vero. E poi parliamo anche di Bernardeschi, perché c'è un mio amico che si chiama Nicolò Ceccarini che mi ha detto che sarebbe andato alla Juventus, mentre un altro mio amico che è qui dice che non è vero. A dopo.
Scusi Mourinho, ma non le sembra di star dando un po' troppo i numeri ultimamente?
Dare numeri? Io non conosco dare numeri. Io conosco numeri di lotto. Numero di scarpa, numero per mandare WhatsApp vocali a tutti i convocati, e cioè 349-238-6666. Ma io non so tu di cosa stai parlando.
Tutti convocati. Tutti convocati.
Allora, Nicolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web. Andrea D'Amico, che è qui, la Fiorentina doveva prendere Terracciano o no?
Era interessata, sì, ma tutti si interessano ai giocatori forti.
Sì, ti basta Nick?
Beh, diciamo che così se l'è cavata abbastanza bene. Poi tanto dopo in privato mi faccio dire tutta la verità, perché adesso non si vuole sbilanciare, perché capito, lo ascoltano solo milioni di italiani, quindi non vuol dar vantaggi.
No, il fatto è che la Fiorentina era molto interessata, ma si fosse svegliata prima.
No. Cioè, tutte le cose hanno un loro corso. Cioè,
sì.
Poi dopo, cioè, comunque c'era la volontà del giocatore, volontà di chi lo voleva, ma anche la volontà del Verona.
Certo. Allora, un mio amico mi ha detto un giorno, che si chiama Ceccarini, mi ha detto un giorno che Bernardeschi, secondo lui, sarebbe tornata alla Juventus.
Sì, io confermo, nel senso che è un'ipotesi che ancora non è da escludere definitivamente, perché se esce là davanti Ken, per esempio, oppure Kostic, a mio avviso potrebbe essere un ritorno, anche perché lo prenderebbero con la formula del prestito per 6 mesi, poi metà dell'ingaggio comunque sia è già pagato, no? Nel senso che comunque sono già passate una parte di stagione, e questa potrebbe essere una soluzione da qui a fine mese, ma solo a queste condizioni. Ti avevo detto anche di Dragusin al Tottenham.
Sì, bravo, esatto, ma ha detto di Dragusin al Tottenham. Che dice Andrea di questa operazione?
Ottima. Non capisco quella della metà stagione dello stipendio, perché la stagione in MLS va da gennaio a dicembre, quindi non è come da noi che hanno già ricevuto.
Sì, ma penso che lo prenderebbero solo fino a giugno e poi tornerebbe. Okay. Io non so se si può fare così, ecco.
Sì,
io
sì,
credo che questa fosse l'idea.
Si potrebbe fare in prestito, però non ho notizie, devo sentire il presidente del Toronto, ma poi vi dico, vi telefono, vi mando un WhatsApp.
Sì,
quel numero, sì, che è valido, quel numero della voce di Mourinho.
Ce lo dice quando è già successo tutto, certo, Carlo, non è che lo dice in tempo reale.
Senti, ma facciamo un gioco, Nick, chiedigli quello che vuoi, io lo guardo e ti dico se dice le bugie.
Sì, no, voglio dire, allora, Andrea, la Juventus voleva Terracciano?
Ci ha pensato troppo.
Ma sì, diciamo che lo conosce da tanto, perché pensa, Terracciano doveva andare alla Juventus quando era nelle giovanili del Verona. E poi, perché cambiò qualcosa all'ultimo minuto, restò nelle giovanili e crebbe nel Verona. Ti piace questa declinazione, crebbe?
Crebbe, sì. Sì, 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 sì.
Come al solito non ha risposto, è ufficiale, non ha risposto neanche a questo giro, insomma, ecco, sì. Grande Andrea, sei forte.
Senti, ma tu, Nick, che idea ti sei fatto dello strambo affare, non so come si dice, io lo chiamo Huizen perché è olandese, poi ho sentito pronunciare in vari modi, bel giocatore che ha giocato 10 minuti in tutta la stagione alla Juve, va alla Roma subito titolare, eccetera, ma questo strambo affare come lo leggi?
Ma io lo leggo con il semplice fatto che, allora, la Juventus aveva bisogno, secondo me, anche di dare spazio a questo ragazzo, perché evidentemente nella gerarchia dei difensori non ci sarebbe stata questa possibilità. Poi, secondo me, hanno intravisto anche in Cherubini, questo ragazzo che comunque sia giocava nella Roma, un'idea, e allora hanno deciso un giovane per un giovane, tanto comunque sia poteva essere un'operazione fattibile, e l'hanno fatta. Tra l'altro, la Juve su questo argomento è molto operativa, perché se tu ci pensi bene, anche l'affare Jalò alla fine loro lo hanno chiuso grazie al fatto di Ranocchia che andrà poi al Palermo, sì, e quindi l'hanno preso a 3 più bonus, e la prossima settimana farà le visite mediche, superata l'Inter, e giocatore che firmerà fino al 2027.
Che ne pensi, Andrea?
Sì, penso che siano delle operazioni che non cambiano in alto l'equilibrio dei contendenti, però insomma ci stanno. All'interno del calciomercato ci sono delle operazioni che cambiano l'inerzia e altre che invece sono complementari e vanno bene magari anche per esigenze di bilancio, perché magari non dimentichiamo che da qui alla fine ci sono tanti
plusvalenze, quelle robe lì,
no.
La guardia di finanza, guarda.
No, di bilancio, nel senso che fai spazio per poter prendere qualcun altro, perché adesso noi parliamo come se il calciomercato finisse domani mattina, ma mentre i giorni più intensi sono gli ultimi 3, a volte l'ultimo.
Cosa succede l'ultimo giorno? L'ultima pagina del libro?
Quello che magari non riuscivi a prendere prima, lo prendi all'ultimo, anche alle ultime ore. I lanci dei contratti sono famosi, no?
Sì,
però Andrea, è una moda tutta italiana questa, perché all'estero non succede, sinceri, è una moda tutta italiana, ecco.
È vero, però ad esempio io ho fatto proprio all'ultimissimo secondo con una querelle sul fatto se fosse passato o meno l'ultimo minuto Marrone al Monza, che poi dopo ha fatto il gol decisivo della promozione del Monza in Serie A contro il Pisa. Quindi a volte anche gli ultimi secondi sono fondamentali.
Botta di culo, insomma.
Poi oggi è tutto telematico, ricordiamolo, telematico, per cui non era come una volta. Oggi è tutto telematico, quindi va con la mail, insomma.
Andrea è rimasto ai contratti scritti a mano con la stilo.
No, ma peccato che eravamo nella sede del calciomercato e non funzionava nulla, quindi alla fine
strano.
Sì, sì. ha dovuto.
Senti, tendiamo il trappolone anche a Ceccarini?
Ma volentieri.
Ma Osimhen va in Arabia Saudita?
Ma guarda, io credo, ora io non voglio entrare nel merito, no, se non la risposta dei no, aspetta, paura, perché se no se lo fa da amico fatelo fare una volta anche a me, no, perché non paura. Voglio entrare nel botte la risposta degli agenti che sono tutti amici, giustamente. Però ecco, io sono sincero e dico, è evidente che nel futuro di Osimhen ci saranno delle offerte, e non è detto che ci sia solamente un'offerta dall'Arabia, perché un giocatore che ha una clausola rescissoria da 120-130 milioni di euro può essere appetibile anche in Premier League, per cui sarà un'estate calda per il futuro di Osimhen.
Risposta episcopale,
sembrava te
il vescovo di Firenze.
Sembrava te. Vabbè, Nick, io lo sequestro qui, quando hai bisogno di qualcosa chiamami.
No, ma tanto non lo dice neanche a te, neanche sotto tortura.
No, ma
lui crede di essere a Radio 24, in realtà dice a quelli che lo chiamano che è da un'altra parte, che è un viaggio all'estero, che si trova, non lo so, in Lapponia. Grande Andrea.
Nicolò.
A molto presto, Nicolò, grazie.
Ciao ragazzi, ciao, buona giornata.
Vabbè, noi siamo purtroppo quasi alla fine del programma. Claudia porta qua le catene, lo leghiamo lì e poi ne traiamo profitto. Grazie Andrea.
Grazie a voi, sempre un piacere.
Ma Verona, quindi l'anno prossimo c'è ancora il calcio?
Ma ovvio.
Ma Sandera. Chi paga? Paghi tu?
Ma no, vedrai che comunque le vie dell'Ella sono infinite.
Le vie del, come si chiama il santo protettore?
E San Zeno, il vescovo Zeno. Moro.
Vescovo Moro?
Sì, sì, che di questi tempi i mori ci sono anche nel calcio molti.
Ma come no?
Sì,
come
sì. No. Vescovo Moro. Noi eravamo antisignani anche della nuova socialità.
Certo. Quindi state tranquilli che l'anno prossimo Osimhen va in Arabia Saudita e il Verona giocherà ancora a calcio in Serie A. A molto presto, ci sentiamo.
A presto.
Ciao. Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronati in regia, ci sentiamo domani alle 2.
Sono stanco, voglio andare a casa.
Vi siete divertiti, però?
Saluti!